Israele conta la rovescia per l'attacco sull'Iran. Libano, UNIFIL sotto attacco. Stati Uniti, gli uragani e la Georgia. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has held a phone call with US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris for the first time in weeks.
Israeli Defense Minister Yoav Gallant said the strike would be deadly, precise, and surprising.
I can tell you that ever since this storm Milton made landfall, the hurricane force winds, we can really start to feel it.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. E poi ci siete voi al 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono da pochi secondi passate, le 16.09 qui a Milano, sono le 17.39 e 15 secondi a Teheran, capitale dell'Iran, dove l'attesa della risposta israeliana rischia di diventare snervante. Sapete, è scattato da un po' il conto alla rovescia per la risposta israeliana dopo il colloquio telefonico di ieri tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Joe Biden. Dal colloquio sarebbe emerso che sostanzialmente gli Stati Uniti, non dico avrebbero dato un via libera, ma in buona sostanza ricordavate che parlavamo di due opzioni: la prima i siti nucleari, la seconda i siti petroliferi. La terza opzione sarebbe quella forse più percorribile da parte dello Stato ebraico, cioè attaccare siti militari. Il primo, i siti nucleari, evidentemente è ritenuto un colpo troppo grosso da rifilare all'Iran. Il secondo, troppo grosso perché avrebbe ripercussioni sul mercato economico petrolifero mondiale e quindi forse a un mese dalla presidenziale gli Stati Uniti non se la sentono di dare l'ok. I siti militari potrebbe essere qualcosa che sta mettendo d'accordo la diplomazia israeliana e quella statunitense. Ma intanto il fronte libanese diventa incandescente. Notizie di poche ore fa, l'avete sentito anche dai GR, del fatto che forze israeliane hanno colpito almeno due posti di osservazione, due basi militari di UNIFIL, nonché anche il quartier generale, tanto che il ministro della difesa italiana Crosetto ha protestato con il ministro israeliano Gallant, il ministro della difesa, ma ha anche convocato l'ambasciatore israeliano in Italia. L'incontro si è chiuso da pochissimo e vi do conto di quella che è la nota ufficiale che arriva da parte del Ministero della Difesa italiano. Ha detto quanto sta avvenendo verso il contingente UNIFIL e le basi italiane a partire dagli spari contro il quartiere generale è per me, per il governo italiano, inaccettabile, dice Crosetto. Anche se ho ricevuto garanzie sulla massima attenzione alla sicurezza del personale militare, ho ribadito che deve essere scongiurato ogni possibile errore che possa mettere a rischio i soldati italiani e di UNIFIL. Ricordo che in questo attacco sono stati feriti due caschi blu indonesiani. Crosetto, nella nota ufficiale, si dice: quanto sta accadendo nel sud del Libano verso il contingente non è assolutamente ammissibile, oltre che in netto contrasto al diritto internazionale e in aperta violazione della risoluzione 1701. Ha confermato Crosetto che nessun militare italiano è stato coinvolto. Sostanzialmente, secondo la ricostruzione che viene fatta dal ministro della difesa italiana, ieri in serata militari irregolari dell'IDF avevano neutralizzato alcuni componenti del sistema di videosorveglianza presso la base 131, il sistema di illuminazione e un ripetitore radio presso la base 132A con il tiro di armi portatili. Stamattina poi alcuni colpi di armi portatili hanno colpito l'interno della base 131, su cui è seguito il sorvolo di un drone. Al momento la situazione sarebbe sotto controllo, tuttavia, continua la nota di Crosetto, questi incidenti sono intollerabili, devono essere evitati. Vi do conto anche del fatto che Parigi e Roma riuniranno i paesi europei contributori di UNIFIL dopo questo incidente. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma parleremo anche del fatto che gli uragani, in particolare Milton adesso, sta colpendo molto molto duramente in Florida. Ci sono parecchi morti, ci sono 3 milioni di cittadini americani senza corrente elettrica, con la macchina dei soccorsi che si sta dando da fare per cercare di dare soccorso alla popolazione, e anche il web si sta dando da fare con una serie di teorie complottiste che attribuirebbero addirittura a Biden il timone dei vari uragani. Quindi, come sempre, risvolto politico anche su questi aspetti. Questi temi per voi c'è il 349-238-6666. Vi racconto prima altre notizie. Nonostante il vertice di Ramstein sia stato annullato proprio a causa del forfait di Joe Biden, causa appunto l'uragano Milton, il presidente Zelensky è in pieno tour europeo, ha partecipato al summit Ucraina-Europa sud-orientale nei Balcani, poi questa mattina è andato a Londra, ha incontrato Keir Starmer, poi in Francia, da circa un'ora, un'ora e mezza, è iniziato il colloquio con il presidente Macron, questa sera sarà ospite della premier italiana Giorgia Meloni e domani invece sarà ricevuto in Vaticano da Papa Francesco, poi volerà a Berlino dove incontrerà il cancelliere tedesco Olaf Scholz ma anche il presidente della Repubblica Tedesca. Obiettivo di questo intenso tour è il cosiddetto piano per la vittoria. L'esposizione ufficiale è stata, come dire, alcuni stralci, alcuni abboccamenti sono stati fatti in passato nei vari tour, tra cui quello negli Stati Uniti con Joe Biden. Diciamo che l'occasione ufficiale doveva essere proprio l'incontro di Ramstein. Zelensky si è detto sicuro, anche nelle ultimissime dichiarazioni che leggevamo poc'anzi, che la guerra potrebbe finire entro il 2025. Intanto i paesi membri dell'Unione Europea hanno dato il via libera all'emissione di un prestito da 35 miliardi per sostenere l'economia ucraina, utilizzando come garanzia gli asset congelati della Banca Centrale Russa. Secondo i funzionari europei i fondi non saranno vincolati, il che significa che il governo ucraino avrà la massima flessibilità su come spenderli. Bruxelles spera di iniziare i trasferimenti già dall'inizio del prossimo anno. Questo accordo fa parte di un'iniziativa più ampia delle alleati del G7 per dare 45 miliardi di euro a Kiev il prima possibile. I restanti 10 arriverebbero da Canada, Gran Bretagna e Giappone. E si riscalda ancora una volta il dossier taiwanese. Il presidente di Taiwan, William Lai, è deciso a ottenere l'indipendenza. È il commento della portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning sul discorso tenuto oggi da Lai per i 113 anni dalla fondazione della Repubblica di Cina, che è il nome ufficiale di Taiwan, rimarcando tra l'altro l'impegno a resistere all'annessione o all'invasione della nostra sovranità e che Pechino, ha detto, non ha alcun diritto per rappresentare Taiwan. Il discorso di Lai, che sapete succede a Tsai Ing-wen, ha messo in luce la sua posizione ostinata sull'indipendenza di Taiwan e la sua intenzione di aumentare le tensioni nello stretto per interessi politici personali. Questo è il commento del portavoce del Ministero degli Esteri, appunto Mao Ning. Subito dopo è intervenuto sulla questione anche Chen Bin-hua, direttore dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese, è sostanzialmente il funzionario di più alto livello, che esprime posizioni ufficiali di Pechino proprio su quel dossier. Ha detto: le provocazioni del leader di Taiwan porteranno al disastro. Pioggia dei messaggi al 349-238-6666. Allora chiudiamo i nostri dossier, che lo sapete sono piccoli spunti che magari in alcuni casi grandi diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano li chiudiamo, apriamo la nostra lunga prima pagina dedicata, come spesso accade, al vicino Oriente. I commenti al 349-238-6666 è sui tiri che sono stati portati da Israele, tiri sia di carro armato, pare che di armi leggere, su almeno due basi militari dell'UNIFIL, ma anche il quartier generale, il che ha causato anche un riverbero politico e diplomatico molto forte. Mi davo conto del fatto che Il ministro Crosetto ha convocato d'urgenza per un colloquio l'ambasciatore israeliano in Italia per cercare di far arrivare chiaro e forte il messaggio al ministro della difesa israeliano Gallant che questo tipo di violazioni non possono accadere. In particolare Crosetto si è poi preoccupato anche della situazione dei militari italiani, lo sapete, 1200, il contingente forse più corposo in seno alla missione UNIFIL. In tutto questo, mentre ancora una volta, se dovessimo scegliere l'hashtag, la parola chiave per descrivere la giornata di quest'oggi, direi accelerazione, non vi è alcun dubbio. Mentre dicevo, a proposito di accelerazione, c'è il conto alla rovescia, c'è una qualche clessidra da qualche parte nello Stato Maggiore israeliano che sta finendo i suoi granelli di sabbia, e a quel punto vi sarà la risposta israeliana. Su chi? Sull'Iran? Con che tipo di potenza di fuoco? Con quale risposta da parte iraniana? Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano è Pietro Batacchi, dirige la rivista italiana Difesa. Direttore Batacchi, ciao, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno.
Allora, rifaccio la premessa che ho fatto all'inizio di questo nostro viaggio. All'inizio c'erano due opzioni sul tavolo: la prima, i siti nucleari; la seconda, i siti petroliferi. La prima probabilmente abbandonata perché obiettivo troppo sensibile, troppo forte; la seconda perché obiettivo troppo sensibile anche per i mercati, e forse maliziosamente, a un mese dalle elezioni americane, far infiammare il mercato petrolifero mondiale potrebbe essere un disastro anche per gli Stati Uniti. E allora forse obiettivi mirati su siti militari potrebbe essere la soluzione. Cosa puoi aggiungere, Pietro Batacchi?
Ma che io, quando si parla di Israele, di quello che ha fatto Israele dopo il 7 ottobre, non mi pronuncio mai. Io mi limitai a dire la mattina del 7 ottobre che la reazione israeliana sarebbe stata di vasta portata e ampiamente sproporzionata, e così è stata. Però come, quando, dove e che cosa non lo sappiamo mai. Questa del resto è una delle caratteristiche della politica di difesa israeliana: essere imprevedibile, creare incertezza, creare ambiguità nell'avversario, perché questo comunque crea deterrenza, crea dissuasione, getta nel panico l'avversario. Insomma, mi risulta che a Teheran sia in corso una caccia alle streghe su chi sarebbe. Sarebbero le spie che in questi mesi, in questi anni di fatto sostanzialmente hanno fatto sì che Israele potesse colpire nel cuore dell'Iran. Ecco, per cui io non mi sbilancio sul tipo di reazione che Israele avrà. Non ci giocherei un euro. È vero quello che tu dici sul discorso petrolifero, però allo stesso tempo, da analista, io credo che uno degli obiettivi di politica estera e di difesa israeliana da sempre sia quello dell'azzeramento del programma nucleare iraniano. Che questo poi si raggiunga con un attacco militare o per altri mezzi poco importa, però questo è un obiettivo cardine della politica estera e di difesa israeliana, non ce lo dimentichiamo. Ecco.
A questo punto potrebbe anche diventare obiettivo cardine della politica estera statunitense, pur raggiunto in un modo diverso. Ricordiamo gli accordi sul nucleare iraniano, ricordiamo l'amministrazione Trump che si defila, rende l'Iran molto più chiuso su se stesso, lo fa sviluppare, c'è più opacità naturalmente sul tipo di ricerche che possa fare. Spesso la letteratura delle relazioni internazionali ci consegna questa tesi abbastanza incontrovertibile: quando tu isoli una potenza regionale il rischio è proprio questo, che si muova con la sua agenda con opacità sempre maggiore, no Pietro?
Io credo che la decisione dell'amministrazione Trump di terminare l'accordo sul nucleare iraniano sia stata una decisione sbagliata, che ha provocato conseguenze sulla stabilità regionali molto gravi. Questo è uno dei due errori, secondo me, più importanti di politica estera fatta dalla prima amministrazione Trump. Il secondo, clamoroso, quello di trattare con i talebani in maniera separata, tenendo fuori il governo di Kabul, governo al quale gli americani e noi europei occidentali in generale sul quale avevamo pompato decine e decine di miliardi di euro e di dollari nel corso degli anni. Insomma, queste sono è una schizofrenia delle volte delle classi dirigenti occidentali che io francamente non capisco, e che comunque provoca nel medio lungo periodo provoca sempre danni veramente alla stabilità, provoca danni non indifferente, per cui Da questo punto di vista, giustamente tu dici che a un certo punto l'Iran si è visto chiudere quella strada lì e chiaramente ha consolidato quella che era la sua rete di alleanze regionali, i suoi proxy locali, ha, come dire, indurito la sua politica antioccidentale, insomma, come se in Iran comunque non ci fossero vasti settori del mondo conservatore che non vede l'ora di arrivare a un confronto più diretto, più duro con l'America e con lo stesso Israele, insomma non ce n'era bisogno, ecco, abbiamo, lasciami dire, forse abbiamo sbagliato un po' tutti in questi anni e purtroppo oggi siamo arrivati a Red Rationem, perché di questo si tratta, insomma la guerra tra Iran e Israele è una guerra che si combatte da anni con altri strumenti. Io temo che si arrivi a un certo punto che questa si combatta in maniera molto più eclatante, in maniera più diretta, insomma l'abbiamo visto con l'attacco iraniano contro Israele del 1 ottobre, insomma non è stato un attacco banale, basi israeliane sono state colpite, gli israeliani sono ovviamente bravissimi a celare i danni, a non far trapelare nulla, insomma, però ci sono le geolocalizzazioni che parlano chiaro, insomma, ecco.
State ascoltando la voce di Pietro Patacchi, dirige la rivista italiana Difesa. Tanti messaggi al 349-238-6666 e tra poco ci vado, proverò a sintetizzarli. In molti ascoltatori, Pietro Patacchi, si concentrano sull'attacco che, adesso ritrovo l'agenzia, viene definito ripetuto e deliberato da parte delle forze israeliane sulle postazioni UNIFIL. Ripeto, al momento ci sono 2 feriti, 2 caschi blu indonesiani. Pietro Patacchi, perché un attacco alle postazioni UNIFIL? È vero che nei giorni scorsi era stato detto ai caschi blu andatevene perché qua dobbiamo operare noi. I caschi blu hanno detto no, c'è una risoluzione ONU, noi rimaniamo. Che cosa significa? È un segnale? Può essere un errore?
Non credo proprio, insomma, l'UNIFIL stessa parla di attacco deliberato, mi sembra che l'obiettivo fossero le telecamere d'osservazione, per cui insomma parlare di errore mi sembra da questo punto di vista un po' complicato, ecco. È chiaro che Israele ha come dire una sensibilità da questo punto di vista, l'abbiamo visto dopo il 7 ottobre e tutto quello che è successo, insomma ciò che prima non era pensabile, non poteva essere fatto, oggi viene fatto. Se Israele decide che in qualche misura quel tipo lì di situazione può in qualche misura ostacolare la propria attività nel Libano del Sud, che non è semplice certo, perché comunque Hezbollah è un nemico come dire duramente colpito, ma è un nemico ancora di tutto rispetto, per cui interviene in quel tipo di situazione lì, insomma c'era già stato un problema con i caschi blu sempre di UNIFIL irlandesi, insomma la tensione alta, e Israele da questo punto di vista ha sempre, come dire, è sempre di manica larga, mettiamola così, anche perché ha una come dire una cultura militare, una cultura politica, una cultura strategica che lo porta come dire ad avere sempre comunque l'iniziativa, ad essere tra virgolette aggressivo sul terreno, anche nei confronti in questo caso di una presenza terza come quella di UNIFIL, che in qualche modo è lì anche per garantire la sicurezza di Israele. Però ripeto, dopo il 7 ottobre è cambiato tutto, sono cambiate le regole, sono cambiati i paradigmi e purtroppo io non mi aspetto nulla di buono nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nelle prossime ore.
Grazie mille Pietro Patacchi per essere stato con noi, dirige la rivista italiana Difesa. Direttore, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata, buon lavoro a tutti.
Pochissimo, vi faremo sentire come Antonio Talia ha ricapitolato quello che è l'arsenale israeliano per capire come potrebbe colpire probabilmente raid aerei, probabilmente raid missilistici, probabilmente azioni cibernetiche per accecare la difesa iraniana, ma staremo a vedere. I vostri messaggi: non ci sarà più pace finché non azzereranno Libano e Iran a sto giro completamente, così il nostro affezionato istruttore di guida di Verona. Qualcun altro scrive: Secondo voi cosa deve succedere perché gli europei prendano una posizione seria nei confronti di Israele, ad esempio sospendendo immediatamente l'invio di armi? Ci fu una dichiarazione di Emmanuel Macron in questo senso, ma la sospensione totale la vedo difficile. Gli Stati Uniti stessi, se ricorderete, avevano sospeso un certo tipo di bombe ad altissimo potenziale quando l'azione su Gaza era particolarmente pressante. Lo è anche adesso, per carità. Qualcun altro, Paolo, continuiamo a chiamare difesa ogni azione dell'IDF, ignoriamo la politica espansionistica di Israele e poi quando colpiramo UNIFIL più duramente ci diremo sorpresi. E poi altri messaggi di tenore opposto. Allora, chiedo lumi a Valeria Bernardi, facciamo adesso sentire la nostra ricognizione sull'arsenale di Israele e andiamo poi alla borsa, oppure è il making off in diretta? Allora, andiamo a sentire i mercati come vanno e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il programma militare di Israele è uno dei più riservati del mondo, ma nel corso degli anni molti studiosi hanno tentato di decifrarlo e le stesse agenzie di intelligence israeliane hanno fatto filtrare periodicamente dettagli per inviare messaggi precisi ai nemici della zona. Israele è senza dubbio uno dei paesi meglio armati del Medio Oriente allargato. E il suo esercito è stato aiutato per molto tempo da finanziamenti americani, con cifre intorno ai 3,3 miliardi di dollari all'anno, a cui si aggiungevano anche 500 milioni annui per le tecnologie di difesa missilistica. La punta di diamante è il cosiddetto Iron Dome, il sistema missilistico di difesa che nelle proiezioni intercetta tra il 95 e il 98% dei missili lanciati contro il paese. Secondo un dossier dell'International Institute for Strategic Studies, oltre a diversi sistemi per missili da crociera, Israele dispone di sistemi per missili balistici a gittata breve, media e probabilmente anche intermedia. Si tratta di evoluzioni dei sistemi modello Jericho, sviluppati insieme alla Francia negli anni 70. Gli studiosi ritengono che Israele possieda ormai diverse generazioni di questi missili balistici e che la loro portata possa raggiungere tra i 4.800 e i 6.500 chilometri di distanza. Ma lo Stato ebraico non ha mai ammesso di avere sistemi oltre la breve gittata. Allo stesso modo, il governo israeliano mantiene un'ambiguità strategica sul suo arsenale nucleare, ma diverse stime attendibili fissano a 90 il numero di testate a disposizione del paese. Da tempo, inoltre, Israel Aerospace Industries è all'avanguardia nella produzione di droni con modelli come AROP e Rotem VTOL. Se sul fronte dell'aviazione Israele dispone di jet F-35, per il conflitto terrestre il paese possiede anche carri armati e droni per la guerriglia urbana. L'esercito israeliano conta 170.000 soldati in servizio effettivo, a cui vanno aggiunti circa 360.000 riservisti. La marina israeliana dispone, tra le altre cose, di corvette classe SAR e sottomarini. Ma c'è un'altra unità sulla quale si mantiene il riserbo più stretto e che sta infliggendo danni pesantissimi. L'unità per la guerra cibernetica e tecnologica, che tra intelligenza artificiale e altre armi avveniristiche costituisce forse la vera avanguardia dell'esercito israeliano.
Così il nostro Antonio Natale ha provato a ricapitolare quello che è l'arsenale israeliano che potrebbe colpire già delle prossime ore la Repubblica degli Ayatollah. Messaggio al 349-238-6666 di tenore opposto, come spesso capita da oltre un anno a questa parte, così come capita da quasi 3 anni sull'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Qualcuno scrive: cosa ha fatto UNIFIL in questi anni? Hezbollah ha decine di migliaia di missili, ne sta sparando decine al giorno da settimane. Nel nord di Israele ci sono quasi 70.000 sfollati. Ha perfettamente ragione sui numeri, sull'orizzonte temporale no, perché Hezbollah è iniziato l'8 ottobre. E nel nord di Israele ci sono circa 65.000 sfollati, i morti 51 se non erro, perché purtroppo poche ore fa è stata colpita di nuovo Kiryat Shamona, città, ricorderete, nord di Israele, dove ci recammo qualche mese fa, ed è stata uccisa una coppia di cittadini israeliani. Dall'altra parte abbiamo 300.000 sfollati più o meno. In generale il numero di sfollati interni, tra proprio i sfollati interni libanesi, raggiunge il milione, e i morti sarebbero circa 1.200. Cosa ha fatto UNIFIL? Ha fatto quello che poteva fare compatibilmente col mandato politico, riferendo al Consiglio di Sicurezza dell'ONU ogni singola violazione da entrambe le parti della risoluzione 1701. In più, nel mandato c'era anche per esempio il sostegno alla popolazione civile con l'attuazione, l'appoggio, il supporto per le scuole, per esempio il ritorno delle tante comunità scappate dal sud dopo la guerra del 2006. Adesso inutile etichettare UNIFIL come un grosso baraccone che non ha mai fatto nulla, perché sarebbe non rispondente al vero. Certo, è una missione difficilissima che opera in un contesto particolarmente delicato e vulnerabile. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Riccardo Alcaro, responsabile ricerche e programmi attori globali di IAI, Istituto Affari Internazionali. Alcaro, buongiorno.
Buonasera, salve.
Allora, quanto è alto il rischio, perché questa è la domanda che tanti si fanno e credo che sia il vero spauracchio a Washington, quanto è alto il rischio che la risposta israeliana scateni una guerra non solo diretta su larga scala tra Teheran e Israele, ma che in qualche modo trascini dietro anche alcuni attori occidentali, tra cui gli Stati Uniti?
È più alto di quanto mai sia stato, quindi è decisamente nel regno delle possibilità, perché le opzioni di risposta di Israele variano da quella più soft, che sarebbe un colossale attacco cibernetico, a quella più pesante, un attacco sulle centrali nucleari iraniane. E io credo che se Israele va al di là di un relativamente moderato attacco contro centrali militari iraniane, la leadership iraniana avrà forti incentivi interni a rispondere, e quello potrebbe mettere in moto la famosa reazione a catena. Sì. E in quella reazione a catena, per gli Stati Uniti restare fuori dal conflitto sarebbe molto più difficile, perché quella reazione a catena implicherebbe danni magari pesanti sui civili israeliani a un certo punto.
Certo.
E quindi il rischio è senz'altro alto, però non è ancora una cosa certo, non è ancora una cosa sicura.
La voce di Riccardo Alcaro, dirige il programma ricerca e attori globali di Istituto Affari Internazionali. Dicevo, messaggi di segno opposto al 349-238-6666. Qualcuno scrive: come avrebbero reagito i leader occidentali se fosse stato Putin a sparare sui caschi blu? I nostri double standard sui valori stanno diventando sempre più evidenti e ipocriti, facendoci perdere la faccia di fronte al Global South. Poi ci chiediamo perché la Cina faccia proseliti. E l'ultimo passaggio è particolarmente interessante, perché come sapete la Cina, con varie modalità, tra cui quella più o meno economica dei BRICS, ma anche altre modalità, diciamo, tende in qualche modo a mettersi a capo del cosiddetto sud globale. Riccardo Alcaro, in tutto questo c'è un'intensa attività diplomatica da parte del ministro degli esteri iraniano, che è nei paesi del Golfo. Che cosa si può portare a casa? Perché sta chiamando una sorta di appello ecumenico a tutto il mondo musulmano per opporsi alle stragi di Israele, ma tutto questo può funzionare?
E diciamo che è una doppia strategia, e che però fa, voglio dire, è un doppio binario di un'unica strategia. La strategia, il doppio binario è quello, da una parte, di spingere per una unità di intenti, non di azioni, ma unità di intenti, magari espressa in qualche posizione comune dall'Organizzazione della Conferenza Islamica, un'organizzazione che include circa oltre 50, credo 57 stati islamici. Oppure qualche dichiarazione parallela fra l'Iran e i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, non congiunta ma parallela, che vada nella stessa direzione, nel senso di una assoluta necessità di un cessate il fuoco a Gaza, e ci si può anche mettere l'accordo sugli ostaggi. Non so se l'Iran sarebbe disposto a quello, forse sì, a metterlo anche per iscritto, a dirlo, e soprattutto una tregua in Libano, perché in Libano sta rischiando una ripetizione della devastazione della devastazione che Israele ha inflitto a Gaza, che è una storia recente quasi senza precedenti. Allo stesso tempo, l'altro binario per l'Iran è quello di usare i canali arabi, soprattutto i sauditi, gli emiratini, i qatarini, per far arrivare agli Stati Uniti il messaggio: guarda che qui rischi che se la risposta israeliana è troppo potente, qualcosa di così forte che noi siamo costretti, per mantenere credibilità, a reagire, il rischio è che io attacchi Israele, sono pronto a farlo, a colpire questa volta obiettivi civili, ho le capacità di farlo, e anche se la cosa diciamo degenera, soprattutto se si arriva a colpire le centrali nucleari iraniane, o se gli americani danno sostegno significativo alla contro rappresaglia israeliana, si arriva anche magari a una destabilizzazione regionale, attivando l'Iran, tutti i suoi alleati, dallo Yemen alla Siria, ai gruppi diciamo pro-iraniani, sì, in Siria, in Iraq, contro obiettivi degli americani o degli alleati americani. Per esempio, se l'Iran dovesse essere colpita dalla sua industria petrolifera, come sì, qui si vocifera con una certa leggerezza, ci potrebbe essere la tentazione reale a Teheran di colpire il mercato energetico dell'area, il che avrebbe, ovvero trasporto o addirittura centri di produzione dei paesi arabi,
sì,
e questo avrebbe naturalmente implicazioni destabilizzanti per i mercati energetici, metterebbe anche in difficoltà le importazioni cinesi dall'Iran e così via. Insomma, il messaggio è: guarda che qui, guarda tu America, che non hai fatto nulla per mettere freno a Israele fino adesso, ti conviene farlo perché si sta esaurendo lo spazio nel quale tu non resti direttamente coinvolta, e ci rimettiamo tutti alla fine.
Grazie mille a Riccardo Alcaro, pur con tinte foschissime molto uniti dalla sua fotografia. Dirige il programma Attori Globali di IAI, Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
I messaggi al 349-238-6666. Giustamente ricordava quello che una reazione a catena, noi abbiamo chiamato gigantesco vicolo cieco, nella quale tutte le potenze regionali si sono infilate dal 7 ottobre in poi, perché a quel punto tutti hanno dovuto reagire, e c'è la gara a reagire in maniera più forte per annichilire l'avversario, ristabilendo quella deterrenza che non era stata messa in discussione fino al 7 ottobre. Ma evidentemente le conseguenze possono essere gigantesche. Riccardo Alcaro parlava di una certa leggerezza con la quale in alcuni ambienti si parla di attacchi alle posizioni petrolifere. Abbiamo ribadito più volte come ci potrebbero essere dei contraccolpi giganteschi, come peraltro la tentazione sarebbe molto alta da parte di Israele, perché un buon 40% degli introiti iraniani arriva proprio dalle esportazioni di petrolio greggio, e quindi evidentemente sarebbe un colpo durissimo per una già fragilissima economia. In mezzo a tutto l'arsenale che stiamo descrivendo, le possibilità che ha Israele di colpire l'Iran, c'è anche quella, e torno a quel discorso del premier Netanyahu alla popolazione sia libanese ma anche a quella iraniana, ricorderete, in cui si rivolge direttamente ai libanesi, si rivolge direttamente agli iraniani, cerca di scindere la componente civile da quella militare, la popolazione dal regime, e in qualche modo di forse instillare qualche dose pur omeopatica di ribellione, di rivoluzione, chiamatela come volete. Staremo a vedere, evidentemente si stanno esplorando tutte le possibilità. Io direi piccola pausa, traffico, poi torniamo, andremo negli Stati Uniti.
Nessun luogo è lontano.
Tre milioni di utenze statunitensi, anzi della Florida per essere precisi, sono sostanzialmente fuori uso. 3 milioni di famiglie senza corrente elettrica, poi purtroppo si contano i morti, ci sono stati ordini di evacuazioni, ci sono riverberi anche politici, li abbiamo raccontati nelle scorse puntate in Nessun Luogo Lontano, e riverberi complottisti, perché ci sono alcuni ambienti dove gli Stati Uniti, alcuni canali Telegram, non soltanto, il complotto diciamo rimane la cifra dominante, in cui si attribuiscono a Joe Biden poteri di timoniere addirittura degli uragani. Detto ciò, parlavamo anche del rischio elettorale, perché alcuni uffici elettorali in quelle zone sono stati messi sostanzialmente fuori uso. Giulia Cannizzaro ha raggiunto Travis Doss, dirige il consiglio elettorale per la contea di Richmond ad Augusta in Georgia. E lavora in campo elettorale da 29 anni, hanno lunghissima esperienza. Lì in Georgia ci sono stati danni piuttosto forti. Qual è la situazione? Cioè, si andrà a votare sì o no? Sentite.
For Richmond County, we did suffer lots of damage.
Per quanto riguarda la contea di Richmond, abbiamo subito molti danni dovuti al passaggio dell'uragano. Attualmente l'elettricità è tornata in circa il 90% della contea, mentre abbiamo ancora difficoltà con la rete internet e cellulare. Tutte le nostre postazioni per il voto anticipato saranno aperte e operative per il 15 ottobre. Sto ancora cercando di stimare i danni alle 43 sedi elettorali di mia competenza. Sappiamo che una di esse è stata danneggiata e stiamo cercando una location alternativa. Circa 30 sedi ci hanno confermato che saranno funzionanti per il giorno delle elezioni. Attendiamo ancora notizie dalle altre. All'inizio la maggior parte erano rimaste senza corrente, ma, come dicevo, adesso il 90% della contea ha di nuovo elettricità. Ora però il nostro problema principale è la connessione internet e dei cellulari.
Connectivity. La fatica prima del voto ce la racconta Travis Doss del consiglio elettorale di Richmond, Augusta, Georgia, raggiunta dalla nostra Giulia Cannizzaro. Il cambiamento climatico che impatta non soltanto sulla politica per le polemiche che vi raccontavamo tra governatori repubblicani locali e l'amministrazione democratica di Biden, ma anche per il complottismo, ma anche proprio per l'esercizio fisico pratico del voto. Peraltro lo stesso Doss nella lunga intervista di Giulia Cannizzaro dice: attenzione, più o meno, grazie anche a generatori elettrici di fortuna, siamo riusciti a tenere in piedi il sistema, a fare tutti i test e a fare anche il training di chi dovrà occuparsi del voto. Il punto è che nella sua zona molte persone hanno abbandonato le case e quindi come si farà ad andare a votare? Cioè, quanti disagi ci sono che influenzeranno questa tornata? Sentite ancora Travis Doss.
For most of our preparations we're just having to take things day by day.
Per il grosso dei preparativi dobbiamo procedere un giorno alla volta. Ogni giorno che passa, mano a mano che l'elettricità viene ripristinata, le cose migliorano e la città ritorna alla vita. Quindi dobbiamo valutare la situazione giorno per giorno. Quando la tempesta ha iniziato a colpire, la nostra prima sfida è stata quella della registrazione per il voto e per il voto per posta, perché le schede elettorali dovevano essere spedite a partire dal 7 ottobre. E nonostante il nostro palazzo fosse chiuso al pubblico, il mio staff è riuscito comunque a venire al lavoro e a sbrigare le pratiche. Devo riconoscere che si tratta di vera dedizione quando i membri del tuo staff si presentano al lavoro nonostante non ci sia né elettricità né acqua corrente. E loro si alzano comunque ogni mattina e vengono a lavorare. Ora il prossimo ostacolo sarà il voto anticipato, che comincia il 15 ottobre. Abbiamo dovuto valutare le location per assicurarci che avessero elettricità e che fossero raggiungibili. In uno dei siti c'erano molti alberi caduti nel parcheggio, quindi abbiamo collaborato con il nostro Dipartimento di Manutenzione delle Strutture, l'Agenzia per la Gestione delle Emergenze e la Guardia Nazionale perché gli alberi venissero rimossi. Abbiamo ancora problemi con l'elettricità nell'edificio, ma mi hanno assicurato che sarà tutto a posto per quando inizierà il voto anticipato. Dopo che avremo superato questi due ostacoli, come dicevo, il successivo riguarderà il vero e proprio giorno delle elezioni e i luoghi dove si voterà. Li stiamo ancora controllando per essere sicuri che siano pronti a essere aperti. Quindi i preparativi stanno andando più o meno così per garantire a tutti di poter votare. Vediamo come va giorno per giorno. Bisogna affrontare un problema alla volta e andare avanti una volta che ne hai risolto uno.
Travis Doss del consiglio elettorale per la contea di Richmond a Augusta in Georgia, raggiunta dalla nostra Giulia Cannizzaro. Il governatore di quello stato, Brian Kemp, ha firmato un nuovo stato di emergenza per l'arrivo del secondo uragano, quello che si chiama Milton. Quali sono le istruzioni per agire e per reagire? Come si stanno preparando? Chi lavora per il voto? Sentite.
We are regarding Hurricane Milton.
Riguardo all'uragano Milton, ci auguriamo che non causi altri problemi. Sembrerebbe che si diriga a sud rispetto a noi, verso le contee meridionali e sulla costa della Georgia. Chiaramente non ci aspettavamo neanche che Lin facesse una deviazione così decisa verso est, per cui non so. È qualcosa di cui essere preoccupati. Se dovesse deviare dal suo percorso e puntare verso di noi, sarà un disastro. Quello che possiamo fare per prepararci è essere sicuri di avere tutte le riserve necessarie e di continuare nei nostri sforzi per garantire che tutto sia in sicurezza. Possiamo solo sperare di non trovarci ancora più in difficoltà per l'arrivo dell'uragano Milton.
Con la voce di Travis Doss, del Consiglio elettorale della Contea di Richmond, chiudiamo il viaggio di quest'oggi. Rimangono i pochi secondi necessari per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gio-